Per attuarsi, il totalitarismo deve conquistare le menti degli uomini. Mattias Desmet, La psicologia del totalitarismo, 2022.
Perché leggere questo libro?
L'interferenza dei governi nella vita privata degli individui, osserva lo psicologo belga Mattias Desmet, è un fenomeno in crescita. Si riduce ovunque il diritto alla privacy e le voci dissonanti vengono sempre più spesso censurate e sanzionate, soprattutto con l'affermazione del politicamente corretto e nel contesto del dibattito sul clima. Controllare e tracciare i cittadini appare sempre più accettabile, addirittura necessario, e la gente comune ha finito per tollerare e a volte invocare misure autoritarie straordinarie. Questo processo, che ha raggiunto l'acme durante la pandemia del coronavirus, sembra realizzare la visione distopica del futuro evocata da Hannah Arendt, secondo cui un nuovo tipo di totalitarismo, guidato da aridi burocrati e tecnocrati, sarebbe sorto dopo la caduta del nazismo e dello stalinismo. Per attuarsi, tuttavia, il totalitarismo ha necessità di conquistare la mente degli uomini, di formare la massa. Desmet descrive lucidamente questo inquietante processo psicologico, attraverso cui gli individui che compongono la massa totalitarizzata diventano disponibili all'indottrinamento e all'ascolto della propaganda più assurda, chiedono la soppressione delle voci dissenzienti e sacrificano i propri interessi personali per solidarietà con la collettività.
Riassunto. La crescente richiesta di controllo.
L'interferenza dei governi nella vita privata degli individui, osserva Mattias Desmet, è un fenomeno in crescita. Si riduce ovunque il diritto alla privacy, in particolare dopo l'11 settembre 2001, e le voci dissonanti vengono sempre più spesso censurate e sanzionate, soprattutto con l'affermazione del politicamente corretto e nel contesto del dibattito sul clima. La gente comune ha finito per accettare e a volte invocare misure autoritarie straordinarie. Il terrorismo, i cambiamenti climatici e i virus sono ormai percepiti come fenomeni troppo pericolosi per essere affrontati con mezzi ordinari. Controllare e tracciare i cittadini appare quindi sempre più accettabile, addirittura necessario. Il futuro distopico evocato da Hannah Arendt, secondo cui dopo la caduta del nazismo e dello stalinismo sarebbe sorto un nuovo tipo di totalitarismo, non più diretto da leader sanguinari come Hitler o Stalin, ma da aridi burocrati e tecnocrati, si delinea in modo sempre più realistico all'orizzonte della società. Occorre però chiedersi perché questa forma di Stato radicalmente nuova è emersa proprio nella prima metà del XX secolo, cosa la differenzia dalle tirannie del passato. La differenza è essenzialmente di tipo psicologico. Le dittature classiche si basano su un meccanismo psichico di tipo primitivo, ossia la paura che un regime dittatoriale incute nel popolo. Lo Stato totalitario, invece, si fonda su un processo psicologico potente, che è quello della formazione di massa. Solo approfondendo la natura di tale processo si comprendono le caratteristiche, altrimenti inspiegabili, di una popolazione totalitarizzata. Completa disponibilità a sacrificare i propri interessi personali per solidarietà con la collettività, intolleranza verso le voci dissenzienti, disponibilità all'indottrinamento e all'ascolto della propaganda più assurda. La formazione di massa è una forma di ipnosi collettiva che priva gli individui della capacità di distanziamento critico e di ricorso alla coscienza morale, è un processo subdolo di cui la popolazione diviene preda inconsapevolmente. La crisi pandemica è solo l'ultima di una serie di reazioni sociali a fenomeni angoscianti che si susseguono in forma sempre più convulsa autodistruttiva. Il terrorismo, i cambiamenti climatici, il coronavirus. Ogni volta che nella società si affaccia una nuova causa d'ansia, un'unica risposta e una sola difesa sono approntate, maggiore controllo. Che l'essere umano tolleri solo un certo grado di controllo è un'asserzione che viene ignorata. La mania del controllo porta nuova ansia e l'ansia porta nuova mania di controllo. Così la società si arena in un circolo vizioso che ha come inevitabile esito il totalitarismo, ossia un controllo ossessivo esercitato dall'autorità e, infine, la completa distruzione dell'integrità psichica e fisica dell'essere umano.
L'affermazione della concezione meccanicista.
Per comprendere questi fenomeni, spiega Desmet, occorre comprendere il ruolo centrale che la scienza ha assunto come strumento di legittimazione politica nelle società contemporanee. Grazie ai suoi notevoli successi, la scienza ha cominciato ad apparire sempre più non come uno strumento di apertura mentale, ma come un arnese per il convincimento, slittando verso l'ideologia. Se la scienza degli inizi era un esercizio di apertura mentale, un modo di pensare che si liberava dai dogmi e metteva in discussione ogni convinzione, essa si è progressivamente trasformata in una nuova ideologia, in credo e pregiudizio. Il discorso scientifico, come qualsiasi discorso dominante, diventa così lo strumento privilegiato dell'opportunismo, della menzogna, dell'inganno, della manipolazione e del potere. Nel discorso scientifico si è affermato il pensiero meccanicista, secondo il quale l'universo è una macchina e tutti i suoi componenti sono misurabili. Misurare e quantificare è il suo modo di conoscere. Ne consegue che la società ideale è quella guidata da esperti e tecnocrati, che prendono decisioni sulla base di informazioni oggettive e quantitative. Il coronavirus ha improvvisamente reso più vicina una simile società, perché ha offerto ai sostenitori del pensiero scientifico un'opportunità inattesa. L'incertezza e la paura sono sfociate in un clima sociale tale che ci si è affidati ai numeri per prendere qualsiasi decisione. I numeri producono un effetto psicologico unico, creano un'illusione di oggettività quasi irresistibile, che viene ulteriormente rafforzata quando li si rappresenta visivamente in forma di grafici. In verità le misurazioni sono sempre relative e dipendono da una serie di scelte soggettive operate dal misuratore. E anche quando le misurazioni in sé possono essere considerate corrette e quasi obiettive, resta comunque il fattore soggettivo della loro interpretazione.
I discutibili numeri del Covid.
I numeri hanno svolto un ruolo fondamentale nell'emergenza Covid. All'inizio dell'epidemia si trattava di quantificare fenomeni relativamente semplici, come numero di contagi, ricoveri e decessi. Eppure, osserva l'autore, quelle cifre non avevano nulla di oggettivo. Il numero dei contagi, ad esempio, veniva stabilito in base all'esito di test molecolari, che però non sono totalmente affidabili. Anche i dati sui ricoveri ospedalieri si sono rivelati estremamente interpretabili. Tutti i ricoverati positivi al test erano registrati come pazienti Covid, anche se si erano presentati in ospedale per una gamba rotta. Inoltre è risultato che gli ospedali, allo scopo di trarre vantaggi economici, avevano spesso aumentato artificialmente il numero di ricoveri e morti per Covid. Persino le cifre relative ai decessi sembrano tutt'altro che univoche. Circa il 95% dei pazienti registrati come deceduti per Covid soffriva di una o più malattie. Una ricerca americana ha rivelato che i pazienti affetti unicamente da Covid al momento del decesso rappresentavano appena il 6% dei decessi ufficiali totali. Inoltre, le vittime del coronavirus avevano, per la grandissima parte, un'età elevata. In Belgio, durante la prima ondata, in media 83 anni, un paio di mesi in più rispetto all'aspettativa di vita. Le cifre della narrazione dominante sul coronavirus hanno sopravvalutato molto la pericolosità del virus. La scelta della strategia del lockdown è stata fatta principalmente sulla base dei modelli dell'Imperial College di Londra, i quali prevedevano 40 milioni di morti in tutto il mondo entro maggio del 2020 se non si fossero adottate drastiche misure di contenimento. Vari scienziati di chiara fama, come Michael Levitt, premio Nobel per la chimica, e John Ioannidis, un monumento nel campo della statistica medica, protestarono energicamente affermando che i modelli dell'Imperial College poggiavano su basi errate e portavano a sopravvalutare notevolmente la pericolosità del virus. Verso la fine di maggio 2020 è risultato incontestabilmente che avevano ragione. In nessun paese, che avesse adottato il lockdown o meno, si è raggiunto solo lontanamente il numero di morti previsto dai modelli.
Ignorati gli effetti collaterali.
Anche l'incremento di mortalità, continua Desmet, può essere interpretato in molti modi, dato che non è necessariamente un indicatore della letalità del virus. Essa può essere anche il prodotto dei danni innescati dalle misure che sono state adottate per contrastarlo, come l'indebolimento immunitario, le cure rinviate, le sofferenze psichiche, la povertà e la fame, o eventualmente anche la letalità della cura. Ad esempio, sembra che nelle case di riposo migliaia di anziani siano morti di solitudine e abbandono durante i lockdown. Sarebbe quindi interessante verificare la mortalità del virus e correggere i relativi grafici, tenendo conto dei fattori a cui si è appena fatto cenno. Potrebbe forse risultarne la verità più scomoda dell'intera pandemia, che cioè siano stati proprio i governi ad aver aggravato questa disgraziata situazione è che una grande quota di sofferenza è stata determinata dagli stessi rimedi che sono stati proposti. Siamo così arrivati a toccare un altro limite dell'approccio quantitativo alla pandemia, quello dei danni collaterali prodotti dalle misure adottate. Sono stati presentati pochissimi dati e statistiche concernenti il numero di vittime causate dal rinvio delle cure mediche, dal suicidio, dalla vaccinazione, dall'aumento della fame nel mondo e dalla distruzione delle economie. Non è stato realizzato un modello previsionale che, oltre alle vittime del virus, includesse anche le possibili vittime delle misure restrittive. Al Parlamento britannico, quando è stato chiesto perché nei modelli fino a lì elaborati non si fossero presi in considerazione anche gli effetti collaterali delle misure, gli esperti hanno ribattuto, con sconcertante sincerità, che in quanto epidemiologi ciò non rientrava tra le loro competenze, non spettava loro quantificare i danni collaterali e nemmeno segnalarli. In questa circostanza non sono palpabili soltanto i limiti degli esperti, ma abbiamo un vero e proprio saggio della peculiare cecità psicologica di un'intera società, che quando si affronta un problema sanitario non si pone la domanda più elementare: siamo sicuri che il rimedio non sia peggiore del male? È assai singolare, poi, l'irrisoria attenzione riservata alla valutazione dell'efficacia delle intransigenti misure adottate. Il caso della Svezia, che a differenza di quasi tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale, ha scelto di non ricorrere a lockdown e che in generale ha adottato misure meno stringenti e che ha avuto meno vittime di altri paesi, è forse quello che illustra meglio questo punto. Anche negli Stati Uniti il confronto tra l'andamento pandemico dei diversi stati pone lo stesso problema. Il rapporto tra l'andamento della pandemia e il numero assoluto di vittime del coronavirus presenta pochissimi scostamenti tra i 25 stati che hanno adottato misure rigide e i 25 che hanno optato per misure blande. In definitiva, non sono stati in nessun modo presi in considerazione i danni collaterali prodotti dalle misure, probabilmente del tutto sproporzionate al pericolo. A livello economico, la recessione e il fallimento di innumerevoli aziende e piccoli lavoratori autonomi. A livello sociale, la continua erosione del legame fisico tra le persone. A livello psicologico, ancor più paura e depressione. A livello fisico, un crollo delle difese immunitarie e della salute. E potremmo anche aggiungere un livello politico, l'ascesa dello Stato totalitario, perché una volta stabilito che esiste una sola verità incontestabile, allora deve essere imposta all'intera società con tutti i mezzi. Nella narrazione sul coronavirus, infatti, ritroviamo molte delle situazioni caratteristiche che nel XX secolo hanno favorito l'affermazione dei regimi totalitari, il ricorso esorbitante a numeri e statistiche che mostrano un radicale disprezzo per i fatti, lo sbiadire dei confini tra realtà e finzione, fanatiche posizioni ideologiche che giustificano l'inganno e la manipolazione.
L'ascesa della massa.
Nazismo e stalinismo hanno incarnato, nella prima metà del XX secolo, una forma di Stato completamente nuova, generalmente indicata con il termine di totalitarismo. Sul piano psicologico, lo Stato totalitario affonda le sue radici nel processo della formazione di massa. La massa o folla, studiata per la prima volta nel 1895 dal sociologo francese Gustave Le Bon, è un tipo specifico di gruppo, la cui caratteristica distintiva sta nel fatto che al suo interno si verifica un'estrema uniformità degli individui. Nella folla ognuno diviene uguale all'altro, si pensa insieme, ci si identifica nello stesso ideale. Le Bon mise in guardia contro la possibilità che la massa si potesse impadronire della società, portando alla nascita di una nuova forma di Stato. Non gli mancava certo il dono profetico, perché è esattamente ciò che è accaduto 30 anni dopo, con l'avvento dei regimi totalitari. Il processo della formazione di massa è fondamentale per comprendere le sorprendenti caratteristiche psicologiche di una popolazione totalitarizzata. La disponibilità al sacrificio cieco dei propri interessi personali in favore della collettività, la radicale intolleranza per le voci dissidenti, una mentalità paranoicamente delatoria che permette agli organi di controllo di indagare nel privato dei cittadini. La singolare suscettibilità all'indottrinamento e alla propaganda, con argomenti pseudoscientifici, la pedissequa adesione a una logica agghiacciante che supera ogni limite etico, cosa che rende il totalitarismo incompatibile con la religione. La perdita di ogni soggettività e creatività, cosa che rende il totalitarismo nemico dell'arte e della cultura, e l'autodistruttività che alla fine porta sempre al crollo del sistema totalitario. lo sviluppo degli strumenti di comunicazione, osserva Desmet, ha amplificato il processo di formazione delle masse. Nel Medioevo le folle erano in genere localizzate e di breve durata. Durante la Rivoluzione francese erano più ampie e durature, quelle dello stalinismo e del nazismo ancor più vaste e persistenti. Ma è con la pandemia che abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia il punto in cui l'intera popolazione mondiale è caduta preda della stessa dinamica di massa per un periodo prolungato. Ma come nasce una massa? La miccia può essere una semplice suggestione che proviene dalla sfera sociale. Se in una condizione generale di ansia, disagio psicologico, frustrazione e aggressività, viene diffusa dai mezzi di comunicazione una narrazione suggestionante che è diretta contro un oggetto potenzialmente ansiogeno. Ad esempio l'aristocrazia durante la Rivoluzione francese, la borghesia durante lo stalinismo, gli ebrei sotto il nazismo, il virus e poi i Novax nel corso della pandemia. E viene contemporaneamente presentata una strategia per affrontarlo. Vi è allora la reale possibilità che la latente ansia generalizzata si indirizzi verso l'oggetto indicato e che si costituisca un'ampia base sociale, favorevole a sostenere la strategia proposta per affrontarla. Questa dinamica offre una serie di indubbi vantaggi psicologici. In primo luogo, l'ansia latente viene ora collegata a una causa concreta e diviene mentalmente gestibile. In secondo luogo, una società frammentata può ritrovare nella lotta contro il nemico comune un minimo di coesione, energia e un senso dell'obiettivo. La battaglia contro l'oggetto d'ansia è intrapresa come una missione carica di passione ed eroismo collettivo. In terzo luogo, in questa sfida la frustrazione e l'aggressività che covano inespresse sono finalmente indirizzate, in particolare a danno del gruppo che non è d'accordo con la narrazione generale e che non partecipa alla formazione di massa. Ciò offre un enorme sollievo perché l'individuo passa da un doloroso stato psicologico di isolamento al completo senso di connessione con gli altri. Questo gli procura una sorta di ebbrezza. L'individuo si sente trascinato dalla massa e assimila la sua accecante energia. Una società in cui prevalevano l'individualismo e il razionalismo vira improvvisamente verso lo stato completamente opposto del collettivismo irrazionale. Per dirla in termini nicciani, Dioniso rovescia in un colpo il regno di Apollo e prende il potere nella società.
La necessità dei rituali nella formazione di massa.
In ogni grande formazione di massa, la spinta principale alla partecipazione è la solidarietà con il collettivo e chi se ne astiene viene immancabilmente tacciato di mancanza di senso civico e di solidarietà. Questa è una delle ragioni per cui anche gli argomenti più deliranti di una narrazione che la coinvolge non hanno alcun rilievo per la massa, la quale crede nella narrazione non perché sia giusta, ma perché crea un nuovo senso di unione. Le modalità con cui si affronta l'ansia assumono la funzione di un vero e proprio rituale, che non presenta alcuna utilità pratica, ma che è foriero di costi altissimi in termini di sacrifici individuali, ed il cui scopo è creare coesione e dunque assoggettare l'individuo al gruppo. Questo spiega perché anche le regole più assurde contro il coronavirus non abbiano trovato alcuna opposizione nella maggioranza della popolazione. Si direbbe infatti che più le regole sono assurde e costose, e più svolgono una funzione rituale, maggiore è l'entusiasmo con cui le persone le accolgono. C'è chi indossa la mascherina anche quando è da solo in automobile. Nel corso della pandemia i cosiddetti esperti parevano esserne in qualche modo consapevoli, tanto che in alcune circostanze si sono lasciati sfuggire che le misure, lockdown, mascherine, chiusura di caffè e ristoranti, avevano in realtà poca utilità pratica. Quindi moltissimi piccoli imprenditori hanno visto andare a rotoli il lavoro di una vita per ragioni simboliche. Il messaggio era esplicito: l'individuo doveva dimostrare in ogni momento di essere disposto a sottomettersi agli interessi della collettività attraverso i comportamenti rituali richiesti. I motivi per cui gli individui partecipano alla formazione di massa, osserva Desmet, non sono mai di natura razionale. I diversi provvedimenti vengono argomentati e presentati da esperti con titoli roboanti, spesso sui canali televisivi di Stato, per cui sembra che essi godano di un'accettazione generalizzata, e questo è sufficiente a farli apparire ai più come validi. I nostri esperti sapranno bene quello che fanno, non è possibile che tutti si sbaglino. L'argumentum ab auctoritate e l'argumentum ad populum, ritenuti fin dall'antichità delle vere e proprie fallacie logiche, sono sufficienti per far accogliere la narrazione alla maggior parte delle persone.
La necessità della censura per la formazione di massa.
L'effetto della formazione di massa, scrive Desmet, è molto simile a quello dell'ipnosi. Il sistema totalitario, infatti, si mantiene principalmente con l'indottrinamento e la propaganda, che sistematicamente vengono instillati giorno per giorno nella popolazione dai media, senza i quali nessuna formazione di massa durevole, come quelle dello stalinismo e del nazismo, sarebbe possibile. La prima preoccupazione dei leader totalitari è che la propria voce sia l'unica udibile, e per questo ogni altra voce viene sistematicamente soppressa. Rispetto alle tirannie classiche, i sistemi totalitari vanno più a fondo e censurano le voci dissenzienti anche nella sfera privata. Questo avviene da un lato a causa di una spontanea mentalità delatoria paranoide che accompagna la formazione di massa, frutto dell'intolleranza della massa per le opinioni diverse, dall'altro per la promozione della frammentazione e dell'isolamento sociale. I sistemi totalitari, infatti, tendono sempre a disincentivare lo spirito di gruppo, spezzando i legami sociali e familiari per sostituirli con l'unico tipo di relazione consentita, quella tra l'individuo e il sistema totalitario, ossia la collettività. La narrazione suggestionante attira l'attenzione su un aspetto molto circoscritto della realtà, come il cerchio di luce di una lampada che relega alle tenebre tutto ciò che ne resta al di fuori. Questo restringimento del campo di attenzione è un altro dei fattori che rende le persone pronte a seguire una logica del tutto implausibile. Il restringimento del campo di attenzione interessa anche il piano emotivo. Le vittime delle misure adottate suscitano scarsissima empatia. Su di esse non vengono diffuse statistiche quotidiane, descrizioni di casi, testimonianze di familiari. Un virologo, ad esempio, ha dichiarato che la morte di un ragazzo, avvenuta durante un controllo di polizia ad una festa durante il lockdown, non meritava alcuna compassione. Gustave Le Bon aveva rilevato la grande disponibilità all'autosacrificio dei componenti della massa, e difatti, durante la pandemia, gran parte della popolazione ha accettato con sorprendente facilità le misure di limitazione del proprio piacere, della propria libertà e del proprio benessere. E proprio questa è stata una sbalorditiva rilevazione per gli studiosi dei totalitarismi del Novecento, la sconfinata tolleranza della gente nei confronti degli enormi danni personali loro recati dalle leggi totalitarie. La parte di popolazione tedesca coinvolta nel processo di totalitarizzazione, ad esempio, era sinceramente grata a Hitler per aver elaborato un piano nel caso la grande missione che aveva intrapreso fosse fallita, la morte pietosa, ossia la camera a gas per tutti i tedeschi.
L'estrema intolleranza della folla.
A questa rassegna delle caratteristiche psicologiche della formazione di massa ne va aggiunta un'altra importante. La folla è estremamente intollerante verso le opinioni dissenzienti e presenta una decisa tendenza all'autoritarismo. Chi non collabora viene considerato un traditore della collettività, così la delazione diventa moneta corrente e la stessa popolazione è il primo collaboratore della polizia segreta. La possibilità offerta dalla formazione di massa di dare uno sfogo smodato a frustrazione e aggressività conduce a un altro fenomeno ben noto. La massa è incline a perpetrare atrocità contro chiunque le si opponga e generalmente le mette in atto come se si trattasse di un dovere sacro. Autoritarismo e intolleranza, continua Desmet, sono caratteristiche della formazione di massa che abbiamo visto in azione anche nel corso della pandemia. La narrazione dominante si è affermata sempre più autoritariamente nella società, imponendo censure e sanzioni alle voci dissenzienti. Sui social media gli articoli che non collimavano con la narrazione dominante sono stati bloccati, anche se erano stati pubblicati su riviste mediche prestigiose come The Lancet. Diversi medici e ricercatori che hanno espresso critiche ai provvedimenti antivirus sono stati licenziati dai loro istituti. Gli ordini dei medici hanno decretato l'espulsione di qualsiasi medico diffondesse dubbi sull'efficacia o sulla sicurezza del vaccino. È stata vietata la possibilità di lavorare o di entrare in caffè, ristoranti e molti altri locali senza il Green Pass e così via.
I leader e le vittime della massa.
Nella formazione di massa, anche chi la formula è mentalmente succube della narrazione. La ragione è evidente: chi guida la massa crede fanaticamente nell'ideologia della narrazione che la domina. Al riguardo, osserva Desmet, vi sono due equivoci che si ripetono, che i leader sarebbero spinti principalmente da un interesse economico o dal sadismo, ma simili spiegazioni non trovano una conferma storica. Ciò che caratterizza i leader della massa non è l'avidità o il sadismo, ma la loro morbosa esaltazione ideologica. La realtà deve essere adattata alla finzione. Si tratta di un'esaltazione che provoca un accecamento mentale ed emotivo. Il totalitarismo si connota, infatti, per l'obbedienza cieca alle regole e alla logica dell'ideologia, anche qualora esse oltrepassino ogni limite etico. L'aspetto singolare della formazione di massa è che domina tanto i persecutori quanto le vittime. Furono pochi gli ebrei che osarono rivoltarsi contro i nazisti e i consigli ebraici collaborarono al progetto nazista di soluzione finale. Il fatto che in molti casi le vittime furono accondiscendenti con i carnefici ci dice che dal punto di vista psicologico probabilmente erano state accecate anch'esse dalla formazione di massa. Gli stessi tedeschi rimasero fedeli a Hitler e ai suoi piani, che pure prevedevano l'eliminazione di quelli tra loro che avevano, ad esempio, problemi cardiaci o polmonari o altre malattie. Anche in Unione Sovietica la gente attendeva penosamente di essere catturata e deportata nei gulag. Uno degli aspetti più sbalorditivi delle esecuzioni dei leader comunisti, condannati nei processi di Mosca, fu l'espressione del loro pentimento per crimini di cui erano totalmente innocenti, le confessioni che rendevano e le docili accettazioni delle loro condanne. Essi scelsero di mantenersi in ipnosi fino alla morte, perché risvegliarsi prima sarebbe stato troppo doloroso.
La logica assurda del totalitarismo.
Il leader totalitario si caratterizza per la spiccata mancanza di principi e l'avversione alle leggi. Generalmente egli governa mediante decreti, ossia con norme temporanee adattabili a piacere. Questo è stato ben visibile durante la pandemia, quando regole e provvedimenti contingenti si sono affermati a scapito di tutte le altre leggi. Nessun diritto di manifestare, niente ricorso ai parlamenti, nessun rispetto per la proprietà privata e così via. Le leggi sono infatti un ostacolo all'imposizione della rigida logica della teoria totalitaria. Il sistema totalitario, continua Desmet, funziona canalizzando la paura e, per sua natura, deve indicare oggetti sempre nuovi per questo sentimento. La formazione di massa si nutre di ansia e di aggressività, senza le quali, e senza la prospettiva di un loro sfogo, il processo si arresta. I capi sono consapevoli del fatto che la massa, se riprendesse coscienza e valutasse i danni che ha sofferto, si rivolterebbe fatalmente contro di loro. Ai leader, dunque, non resta altra scelta che indicare sempre nuovi oggetti d'ansia e introdurre nuovi sistemi per fronteggiarli e vincerli. Nel corso della pandemia, l'ininterrotto susseguirsi di minacce, tra le quali l'infinita sequela delle varianti del virus, ha fornito la ragione per l'adozione di contromisure sempre più mutevoli. Nel tempo le regole sono cambiate tanto in fretta che nessuno ha capito più nulla e ci si è rassegnati all'idea di poter essere sanzionati per un qualunque comportamento senza che ci fosse una legge a proteggerci da quell'arbitrio.
Complotto o ideologia?
Chi non viene toccato dalla formazione di massa si ritrova in una situazione che non riesce a capire, in cui si sente messo in pericolo dalla mania di controllo che vi regna e dalla tipica intolleranza verso gli esterni. In questo spettatore confuso nasce allora l'intenso bisogno di uno schema semplice che gli permetta di gestire mentalmente la complessità. Un'interpretazione in termini di complotto si presta a questa necessità perché riduce l'enorme complessità degli avvenimenti a un modello piuttosto semplice, in cui una presunta elite è responsabile degli avvenimenti. Il complottismo, disponendo tutti gli eventi mondiali nel disegno di un'unica grande trama, assolve a una funzione molto simile alla formazione di massa. In effetti, l'univocità dei media nella copertura della pandemia somigliava, a un primo sguardo, a una manipolazione intenzionale e preordinata delle notizie. In verità, più che censura, c'è stata autocensura da parte dei giornalisti. Anche la maggior parte dei politici si è adeguata spontaneamente alla narrazione dominante, senza che ci fosse alcun bisogno di partecipare a riunioni segrete. Quindi non c'è in atto alcuna manipolazione o tentativo di indirizzare gli eventi. Certo che sì, ma questo indirizzamento non è condotto da persone, anzi è un processo di natura fondamentalmente impersonale. Esso è guidato in primo luogo da un'ideologia, da un modo di pensare. Se infatti ci rifacciamo alla definizione di complotto, ovvero di uno scopo segreto, pianificato, intenzionale e malevolo, notiamo subito due discrasie. Di segreto qui non c'è nulla, dato che i piani sono tranquillamente rinvenibili in Internet. In secondo luogo, la comunicazione degli esperti è zeppa di contraddizioni e incoerenze, ritrattazioni e correzioni, formulazioni maldestre ed errori palesi. Non pare corrisponda all'efficiente esecuzione di un piano preordinato. Se essi fossero congiurati, sarebbero davvero dei ben miseri congiurati. In verità, senza bisogno di riunioni segrete, tutti gli attori per proprio conto si attengono a un'identica contorta logica. Il loro comportamento e il loro pensiero si orientano nella stessa direzione, senza dover comunicare reciprocamente. Schemi sorprendentemente omogenei e regolari si formano perché gli individui, indipendentemente gli uni dagli altri, attuano gli stessi semplici principi di comportamento e soggiacciono a un insieme coeso di valori. Il vero padrone è l'ideologia, non l'elite. È l'ideologia dominante che seleziona le persone che devono occupare i posti chiave e chi non condivide l'ideologia ufficiale difficilmente avrà successo nella società. Un'interpretazione di questo tipo non rintraccia la causa delle dinamiche sociali in un unico fattore, il complotto delle perfide elite, perché è l'intera società che, in un modo o nell'altro, contribuisce al suo sviluppo e ogni individuo ha una propria responsabilità. È molto difficile invertire il processo di ipnosi delle persone appartenenti alla formazione di massa, ma l'unico modo per ridurlo è quello di continuare ad esprimersi pacatamente e ragionevolmente. La frustrazione e l'aggressività della massa crea spesso un'immagine disumanizzata, inferiore sul piano umano, di coloro che non ne fanno parte. Dunque, se questi ultimi cessano di parlare, confermano questa rappresentazione. Parlare e ragionare sono le azioni che distinguono l'uomo dagli animali, e smettere di farlo apre la strada alla disumanizzazione. Chi non si unisce alla follia collettiva e continua a parlare in senso contrario e con sincerità, conclude Desmet, guadagna un livello superiore di umanità.
Citazioni rilevanti. L'ossessione per le regole.
È evidente che anche la società è sempre più bloccata dall'infinita proliferazione di regole, in parte se vengono stabilite dai governi, ma in parte è proprio la popolazione a invocare un maggior numero di regole e l'applicazione di una morale super restrittiva. In verità non si tratta che di un tentativo spasmodico di arginare l'ondata montante di paura e insicurezza. La cosiddetta cultura woke o cultura del politicamente corretto ha irretito la società in una iperregolamentazione che ha reso problematica ogni minuzia delle relazioni umane. Tutto questo assurdo affastellarsi di norme non può che provocare ripercussioni sulle nostre menti. La contraddittorietà e l'opacità delle regole scatenano una nevrotica reazione pavloviana, mentre il loro insinuarsi in ogni luogo minaccia la soddisfazione e la gioia che traiamo dalla vita, riducendo sempre più lo spazio per le scelte individuali e la nostra libertà. La consapevolezza di quanto le regole siano opprimenti si avverte di più quando inaspettatamente esse vengono meno, ad esempio quando ci ritroviamo in un paesino dove non ci sono strisce bianche per strada che ci dicono dove andare e dove si può ancora parcheggiare gratis e senza limiti di tempo, o quando ci recchiamo in una stazione ferroviaria di campagna senza parcheggi a pagamento, con bagni gratuiti e senza limitazioni di accesso ai binari.
I membri della massa totalitaria non possono essere scusati.
I nazisti erano sostanzialmente convinti delle loro buone intenzioni, ma, dal punto di vista psicologico, questa non è una ragione sufficiente per giustificare i loro misfatti. In una qualche misura, forse, anche l'uomo massa non sa quello che fa, ma ciò non significa che lo si debba perdonare, poiché sia nella formazione di massa sia nell'ipnosi, il soggetto sembra comunque in grado di effettuare scelte etiche. L'anonimato assicurato dalla massa, nel quale l'individuo sa di non essere visto, conferisce la semplice scusa per dare libero corso alle proprie pulsioni. Chi compie un misfatto nella massa dimostra principalmente che in situazioni normali si controlla solo per ragioni tattiche, non etiche. La teoria della immoralità della massa non afferma che la formazione di massa sopprime il senso dell'etica, ma dice che la formazione di massa rimuove temporaneamente il paravento che nasconde la sua eventuale assenza. Da questo punto di vista le masse rivelano il reale livello etico dell'essere umano.
La logica totalitaria si spinge fino all'assurdo.
Se vogliamo evitare il sovraffollamento delle terapie intensive, dobbiamo decretare il confinamento e bloccare l'intera società. Vietare agli anziani di incontrare i nipotini, smettere di prestare i primi soccorsi in caso di incidente, le donne che hanno appena partorito non possono più tenere i neonati in braccio, non si può più manifestare, le persone non vaccinate non possono più viaggiare né lavorare, e così via. Se qualcuno prima del coronavirus avesse sostenuto simili argomenti, avremmo legittimamente dubitato della sua salute mentale, mentre nel corso della pandemia tali argomenti sono parsi a molti verità incontestabili. Non si può dire A senza dire B e C, e così via sino alla fine dell'alfabeto, ha scritto Hannah Arendt. Una volta accettata la premessa, il resto del ragionamento segue inevitabilmente e qualsiasi controargomento logicamente fondato è messo ai margini del campo di attenzione e reso inattivo. Così, alla fine, vengono superati tutti i limiti etici.
Punti da ricordare.
L'interferenza dei governi nella vita privata degli individui è un fenomeno in crescita. La gente comune ha finito per accettare e a volte invocare misure autoritarie straordinarie. Si è affermata una concezione meccanicista, secondo cui la società ideale è guidata da esperti e tecnocrati che prendono decisioni sulla base di informazioni oggettive e quantitative. In verità le misurazioni non sono mai oggettive, perché dipendono dalla scelta e dall'interpretazione dei dati. Durante l'emergenza pandemica sono stati trascurati tutti i dati riguardanti gli effetti collaterali. Sembra realizzarsi il futuro distopico evocato da Hannah Arendt, secondo cui sarebbe sorto un nuovo tipo di totalitarismo, diretto da aridi burocrati e tecnocrati. Lo Stato totalitario si fonda sul potente processo psicologico della formazione di massa, una subdola forma di ipnosi collettiva di cui la popolazione diviene preda inconsapevolmente. La massa totalitarizzata nasce di solito da una situazione di paura o frustrazione. Trovarsi in sintonia con la massa procura all'individuo uno stato di ebbrezza. Nella massa un individuo perde i suoi freni inibitori emotivi ed etici. Per mantenere la formazione di massa occorrono dei rituali che non hanno alcuna utilità pratica, ma che svolgono una funzione simbolica. Questo spiega perché anche le regole più assurde contro il coronavirus non abbiano trovato alcuna opposizione nella maggioranza della popolazione. L'intolleranza e la censura delle voci dissidenti sono indispensabili alla formazione della massa totalitaria. Anche i leader e le vittime sono succubi della stessa formazione di massa. Il leader totalitario governa sempre tramite decreti, non tramite la legge. Per mantenere la paura nella massa il leader totalitario non ha altra scelta che indicare sempre nuovi oggetti d'ansia e introdurre nuovi sistemi per fronteggiarli. Il processo totalitario non è guidato da un complotto, ma dall'ideologia, alla quale tutti spontaneamente si adeguano senza bisogno di accordi segreti. Se non ostacolato, il processo totalitario giunge inevitabilmente alla sua autodistruzione. Per interromperlo, i dissenzienti devono continuare a far sentire la loro voce, pacatamente e razionalmente.
L'autore.
Matthias Desmet, nato nel 1976, è professore di psicologia clinica all'Università di Ghent, in Belgio, e autore di libri su temi come la ricerca dell'oggettività in psicologia o sulla logica della soggettività in Lacan.
Nota bibliografica.
Matthias Desmet, Psicologia del totalitarismo, La linea, Bologna, 2022, traduzione di Pietro Pane.